Buonasera, buonasera, buonasera agli ascoltatori e buonasera a chi è in studio qua nell'auditorium Demetrio Stratos per il secondo appuntamento con Live Pop. Lo diciamo per chi si è perso le precedenti puntate, dopo i due anni di pandemia abbiamo riaperto le porte dell'auditorium e con un paio di appuntamenti settimanali. Il giovedì, nella fattispecie, va in scena qua nell'auditorium e in onda sulle frequenze di Radio Popolare questo appuntamento promiscuo, nel senso che alcuni giovedì ci saranno dei concerti, in altri giovedì degli incontri, presentazioni di libri e chiacchiere, ed è il caso di questa sera. Io saluto il nutrito parterre che è presente sul palco, che numericamente con un pallone potremmo anche sfidare la platea, perché più o meno siamo pari, facciamo una partitina alla fine, se Gio ha portato la palla poi la partita la facciamo. Quindi allora partiamo con la presentazione di questo parterre particolarmente nutrito. L'abbiamo detto anche questi giorni, partiamo da tre libri per così vedere un'evoluzione di la realtà rispetto a quello che raccontava Rita Pavone in quella canzone vintage che abbiamo utilizzato come sigla iniziale, dove il massimo dell'apertura era "Portami la domenica allo stadio", che era una roba di sinistra, estrema sinistra. Abbiamo fatto 2, 3, 4, 5 passi avanti. Questa sera parliamo invece di calcio femminile. Dicevo sul palco, allora, Giovanna Borella, che con Stefania Carini è autrice di Le ragazze di Mister Joe, e poi Giorgia Bernardini, che tra l'altro, perché poi ci dirà anche le altre cose che fa in merito all'argomento di questa sera, è anche autrice anche lei di un libro di cui andremo a parlare, che è Velata, Hijab, Sport e Autodeterminazione. E poi abbiamo con noi Marco Giani, che ha curato un saggio per un libro di Federica Seneghini, Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce. E allora, prima di tutto, benvenute e facciamo un primo giro, così raccontando, in cui vi chiedo a ciascuna di voi la genesi, come è nata la voglia di fare questo libro. Partiamo da Gio, che giochiamo in casa, perché lei ha anche giocato nella Motherfucking, nella squadra di calcio di Radio Popolare, una delle poche squadre promiscue nel puro senso della parola.
Eccomi, mi sentite? Ok, ciao a tutti, eccomi qua. Come è nato? Il libro è nato diciamo un po' dal periodo della pandemia, che ovviamente avevo anche un po' più di tempo per poter scrivere la mia storia e le mie storie anche sul campo direttamente. Poi ovviamente a un certo punto ho avuto la fortuna di incontrare, ma anche lì perché eravamo in pandemia, sempre tramite telefono e messaggi, la super Stefania Carini, che aveva avviato questo blog degli effetti personali, che raccontava un po' di cosa si faceva nella zona Nolo, che io è la zona dove vivo e lavoro, e cosa facevano un po' le persone che cercavano di tirare su un po' il morale nella zona. E quindi gli hanno detto: guarda che c'è Giovanna Borella, in arte Mister Joe, che si occupa di calcio femminile nella zona. E allora mi ha contattato e poi dopo e da lì è nata questa intervista, che poi dopo da lì l'ha vista Mario Calabresi e da lì l'ha vista Mondadori, che ha detto: ma perché non fate un libro? E poi dopo ci sarà anche Stefania, che racconterà anche lei.
Sì, Stefania, prendi pure il microfono, non ti chiedo se il tuo modulo preferito è il 352 o il 442,
no,
perché non è questo, mi sembra di aver capito il ruolo che hai avuto nel...
No, assolutamente. No, il mio ruolo è stato proprio di tentare di incanalare l'energia e il racconto, la biografia della vita, insomma, di Joanna, che è una vita particolare, straordinaria, la prima bambina adottata da un paese straniero, dall'India in Italia, e questo pallone che diventa, insomma, un modo per comunicare con i suoi fratelli, ma poi per comunicare col mondo e poi per comunicare col nostro paese, perché evidentemente il pallone, il calcio è lo sport più amato da noi italiani, e per Joanna è diventata poi anche un lavoro. Accanto a questo, accanto alla sua biografia, che è un po' anche una biografia da favola, no? Perché è una bambina che arriva da un altro paese e scopre la magia di un, davvero di un oggetto magico, il calore di una famiglia. Ci siamo però anche inventate le avventure calcistiche di una squadra di ragazzine. Sono avventure immaginarie, ma che possono accadere alle ragazzine che allena sul serio, nella realtà, Mr. Joe, Joanna, e sono ragazzine tra i 12 e i 13 anni che a Milano, a Nolo, cercano di diventare grandi, e quindi è un modo anche per raccontare come lo sport al femminile diventa anche un modo per fare comunità e per capire chi sei, l'identità, che poi è il racconto dei racconti, diciamo.
Tra l'altro, prima accennavi ai fratelli, uno dei fratelli, Giacomo, gioca anche lui in squadra, devo dire completamente diversi, Giacomo super elegante, troppo. Tu molto più diretta, molto più palla lunga e pedalare.
Grazie,
e quindi tra i due vince Joe.
Grazie.
Poi ritorniamo a parlare di voi, ma finiamo, continuiamo questo giro di presentazioni. Giorgia.
Buonasera. Allora, la genesi che mi ha portato a scrivere Velata è sostanzialmente collegata a tutto il resto dei lavori che faccio, che sono appunto un podcast sul calcio femminile che si chiama Goleadora, una newsletter sullo sport femminile che si chiama Zarina, e tutta quanta una serie di atlete e di filoni, diciamo, per dire quasi di tipo filosofico e sociologico, che seguo per alcuni giornali. L'hijab e l'autodeterminazione, l'autorappresentazione sono stati un pretesto narrativo per creare, come dire, un libro che solo apparentemente parla di sport legato alle donne islamiche, musulmane, ma che in realtà è più una specie di cassetta degli attrezzi per capire lo sport femminile, perché esattamente come dicevano le due autrici prima di me, in Italia la narrazione sportiva è molto spesso legata a quelle che sono le storie di bambine, ragazze, ragazzine. C'è anche questo arco narrativo spesso legato appunto ad una trasformazione che segue queste atlete da quando sono piccole, tant'è vero che ci sono anche dei libri molto belli, quello di Sasu Saragama, su Patrizia Panico, che partono proprio da quando loro sono bambine e poi si sviluppano. Invece la mia intenzione era quella di, come dire, raccontare sicuramente degli eventi legati a quando queste atlete sono piccole, perché è in quel momento storico in cui la nostra identità un pochino si forma, e quindi soprattutto in un momento importante come per le donne islamiche, che è quando poi principalmente si comincia ad indossare l'hijab. Però volevo concentrarmi su quelli che sono gli aspetti dello sport in età adulta, cosa significa diventare professioniste, per esempio, cosa significa dover raccogliere i soldi per arrivare a fare le Olimpiadi, su come si raccolgono questi soldi. Quindi mi sono un pochino slegata da quella narrazione importantissima di cui si diceva prima, per concentrarmi su aspetti veramente tecnici di cui ho scoperto l'importanza io stessa studiando e cominciando a parlare di sport, perché lo sport femminile in Italia è sempre un po' legato a questa retorica è legato all'educazione, è legato a quanto è bello fare sport per la salute. Ci sono tantissimi problemi pratici che le atlete giornalmente devono affrontare, che nei giornali non vengono raccontati, e quindi ho cercato un pochino di fare anche questa cosa qua, e fra tutti sicuramente l'hijab è una di queste problematiche.
Certo. Senti, ti chiedo anche di Goleadora, che prima accennavi, se ci racconti un po' come è seguito, di che cosa tratta. Abbiamo capito ovviamente l'argomento, ma poi la sottoarticolazione?
Allora, Gol e d'Oro è un podcast che è nato idealmente durante gli europei di calcio maschile di due estati fa, dell'estate ormai prescorsa, perché...
Cioè quando ancora l'Italia vinceva?
Quando ancora l'Italia vinceva, esattamente, sia quella maschile che quella femminile, sottolineo. E io e questa mia collega, Elena Marinelli, ci siamo un po' interrogate su chi avrebbe seguito gli europei, che sono stati quelli appena passati, era un momento di grandi aspettative, si veniva da quelli che erano i mondiali del 2019 in Francia, la spedizione magnifica della nazionale italiana, e facendo un po' di brainstorming, come dire, non ci è venuto in mente nessuno che volesse fare questa cosa qua e che fosse anche in grado, perché comunque seguire il calcio femminile in Italia è molto complicato, anche volendo è molto complicato, o vai allo stadio o è molto complicato riuscire a capire tante dinamiche. E quindi in maniera così un po' quasi per provocatoria le ho detto ma facciamolo noi, e lei mi ha detto va bene, e così abbiamo cominciato e abbiamo fatto la sigla, una sigla ha fatto mio amico, noi abbiamo fatto il logo, abbiamo cominciato così, abbiamo letteralmente imparato a fare il podcast facendo il podcast, e poi abbiamo vinto il premio del podcast sportivo dell'anno ad aprile. È stato, come dire, una rivelazione anche per noi, non ci eravamo neanche preparati un discorso, una cosa, però poi questa cosa qua ha funzionato, ha avuto molto seguito, proprio perché forse anche questa è la dimostrazione del fatto che in Italia si ha anche fame di informazione per quanto riguarda lo sport femminile, in maniera proprio, prima tu dicevi 4-3-3 eccetera eccetera, noi siamo partiti da quelle cose lì, cioè se noi riusciamo parliamo anche di aspetti tecnico-tattici, un po' perché ci interessa, un po' perché è bello anche smitizzare questa cosa che le donne non sanno che cos'è il fuorigioco.
Una cosa che chiedo a tutte voi, no? Prima abbiamo fatto la battuta quando l'Italia ancora vinceva e confesso, padre, che ho peccato, ma su in redazione l'ho già detto, ogni tanto neanch'io riesco a seguire sempre la Radio Popolare, a volte sono proprio due palle, il cambio canale e sento Radio Sportiva. In questi giorni c'è una lamentela costante, cioè l'Italia va male perché i ragazzi non giocano più a calcio. Volevo chiedere, le ragazze invece?
Le ragazze giocano, mi sembra. No, mi sono anche riqualificate per i mondiali.
Qua però dicevano proprio a livello di base, no? Dicevano, non l'Italia... si parla di calcio maschile, no? Non ha più i grandi campioni perché rispetto a una volta i ragazzi, i maschi, i bambini, proprio i bambini più che i ragazzi, più che verso il calcio si orientano verso altri sport. E quindi chiaramente essendoci meno praticanti, per la legge dei grandi numeri, ci sono anche meno campioni. Lo dicono tutti, Radio Sportiva sarà anche vero. Volevo sapere invece se per quanto riguarda il calcio femminile, al netto dei numeri che chiaramente sono diversi, c'è una dinamica inversa o è la stessa dinamica?
Ma in realtà sicuramente una delle conseguenze positive dei mondiali del 2019 è... Io parlo di questo momento storico, ma a questo sono collegati poi il 2020 e il 2021, che sono stati due anni di aspettativa e attesa per gli europei che sono appena passati e per la qualificazione al mondiale a cui facevi riferimento tu prima. Hanno visto un aumento enorme di iscrizioni per quanto riguarda le scuole di calcio femminili, che sono cresciute, e per esempio anche le giovanili di squadre di Serie A hanno sempre uno spettro più ampio di bambine e ragazzine che vanno a giocare. Il problema non è quello, il problema secondo me è la filosofia che c'è un po' in Italia, per cui c'è una fase di mezzo in cui non giochi, cioè fai la primavera e poi quando fai il tuo esordio in quella che è la Serie A vieni considerato giovane fino a 25 anni, un po' come gli autori che sono giovani ancora 40, no? E questo è un po' un problema, perché poi ti trovi situazioni di ignonto che per giocare in nazionale deve andare a giocare prima.
Nello Zurigo.
Esattamente. E questo è un problema. Abbiamo avuto lo stesso problema anche gli europei di calcio femminile. C'è questa giocatrice che si chiama Agnese Bonfantini, fortissima, che però non giocava perché era troppo giovane e troppo inesperta per giocare questi europei. Cioè, queste erano le motivazioni che ci si dava, quando in realtà c'erano le altre nazionali con delle giocatrici davvero giovani, 17, 18, 19 anni, con l'esperienza alle spalle pari a zero, si sono trovate catapultate in questo europeo a causa di infortuni e hanno retto benissimo il colpo, anzi sono, come dire, sbocciate durante questo europeo. Quindi manca un po' questo atteggiamento di lasciare che i giocatori e le giocatrici entrino in campo e sboccino. Possono anche, come dire, sfiorire improvvisamente, però questo secondo me è un rischio che si deve correre sempre quando si vuole cercare di fare qualcosa.
Sì, nel campo maschile la situazione è assolutamente assurda. L'esempio che è successo quest'anno è illuminante: un giovane promettente dell'Inter che nessuno ha mai visto giocare in prima squadra è stato acquistato dal Chelsea senza che i tifosi dell'Inter l'avessero mai neanche visto una volta con la maglietta della loro squadra. Naomi, tu volevi aggiungere? Naomi Accardi, che salutiamo, giornalista, collega sul palco con noi, su questo aspetto del se c'è una crescita di a differenza di quello che succede per quanto riguarda i bambini della...
Allora, io
pratica.
Dal mio punto di vista direi di sì, cioè è stato molto più sdrammatizzato, sdoganato il fatto che le ragazze possono giocare a calcio, e infatti ci sono anche tante associazioni a livello non agonistico o professionistico dove si sta facendo un bellissimo lavoro a livello di reclutamento di bambine, ragazze per andare a giocare senza dover pensare a devo fare la calciatrice professionista. Ovviamente, cioè, rispetto agli altri paesi, e si è visto anche nell'europeo, siamo ancora purtroppo molto indietro a livello di risorse, di sponsor, di credere nel fatto che lo sport femminile o comunque il calcio femminile è una cosa divertente, nel senso... Le nostre ragazze, anche se giocano in squadre tipo la Juventus, l'Inter, eccetera, eccetera, giocano in degli stadi che sono ridicoli. Ma perché? Perché in realtà non andiamo neanche a vederle. Ma appunto perché, come diceva Giorgia, giocano degli orari, dei giorni, dei momenti in cui è proprio veramente difficile supportarle. Quindi sicuramente rispetto, ragazzi, io mi permetto anche di dire una cosa sul calcio maschile, perché vengo da una famiglia di calciatori.
Ah, sì, diciamo ai nostri ascoltatori, Naomi è figlia di un calciatore professionista, sopra incredibilmente in redazione abbiamo due tifosi della Sampdoria, uno, il 50% di loro era sopra, anche tu. Tuo padre ha giocato nella Sampdoria?
In realtà no, perché ci sono
no?
due Accardi.
Ah, è l'altro Accardi.
Esatto, però che lo conosco molto bene, perché pure è palermitano come il mio papà, però è più troppo giovane per essere il mio papà. Il mio papà ha giocato, leggevo oggi tra l'altro, perché non mi sono mai interessata più di tanto, che in 16 anni di carriera ha fatto 15 squadre, quindi diciamo che non era proprio molto tranquillo, esatto. Però ascoltando quello
cioè,
che...
Cioè se le girate tutte tranne la Sampdoria, per
esatto.
farmi fare la figura del cioccolataio.
Esattamente, esattamente. Però c'era un Accardi alla Sampdoria. Doria c'era, non era solo mio padre, diciamo che è una generazione, anzi forse due generazioni.
A me l'ha detto Gattuso, per cui scarichiamo. Ah, Cardi, sì, Sampdoria!
No, vabbè, ha giocato in tante squadre, tra cui l'Inter, ma non ha mai messo piede in campo e ha detto al Trappattoni, io se non gioco me ne vado, e se n'è andato. Comunque, la cosa che, ascoltando quello che dice lui, a proposito dei ragazzi, i bambini che non giocano più a calcio, il problema è che una volta si giocava per strada e andava tutto bene, c'era la fame di diventare, cioè il calcio era una via d'uscita dal, anche nel meridione, un'uscita da magari quel disagio sociale che si trova lì. Adesso l'unico modo per andare a giocare in Serie A è devo per forza andare a giocare tra le squadre di professionistiche, no? Come si dice, le giovanili delle squadre di Serie A, e ho bisogno delle scarpe che costano 150 euro, e altrimenti non gioco. E quindi si è perso un po' quella fame, e questo è quello che si vede poi in campo, perché non li mettono più a giocare, insomma ci sono vari livelli. Però per fortuna invece le ragazze, grazie a questo, diciamo, dislivello, stanno trovando degli spazi che magari prima non avevano mai trovato, anche a livello mediatico, e infatti questo ne è anche la prova, siamo qua stasera a parlarne.
Prima siamo partiti utilizzando come sigla una canzone degli anni 60 che segnalava appunto una differenza culturale enorme. Se ruotiamo, facciamo un flashback ancora più in là nel tempo, arriviamo alla prima vera squadra di calcio femminile. Come dicevo in sede di presentazione, Tra i libri che segnaliamo all'attenzione di chi ci sta ascoltando c'è anche Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce di Federica Seneghini in, qua nel nostro auditorium Marco Giani, che è autore di un saggio a corollario di questo volume. E anche a te, come alle altre ospiti, chiedo la genesi di questo libro.
Ok, per rispondere dire, prima di il giornalismo e poi diciamo dico due movimenti di questa risposta unica, nel senso che il libro nasce dall'incontro appunto mio, che da storico dello sport mi occupavo già di questa vicenda, con Federica Seneghini, che è giornalista del Corriere, e per cui diciamo c'è un pre d'incontro, e cioè il fatto che già da un po' di anni stavo ricostruendo questa storia. E mi sono approcciato a questa storia dal momento che sono diventato negli anni storico dello sport, anche se ero già storico, ma mi occupavo di tutt'altro, perché insegnando in una scuola media qui a Milano e facendo insieme ai miei alunni e alle mie alunne un giornalino sportivo, visto quanto ai giovani di oggi, e non solo di oggi, interessa lo sport, è come il linguaggio attraverso cui passano tanti anche ideali, tanti contenuti che per noi adulti magari passano attraverso altre cose. Niente, mi sono imbattuto in questa storia e ho proposto a un paio di miei alunni di occuparsi di questa vicenda, l'ho aiutato a scrivere un po' l'articolo, perché avevo trovato degli articoli dell'epoca su questa vicenda, e poi avevo come accantonato questi materiali. Poi nel corso degli anni ho iniziato a scrivere degli articoli invece accademici per costruire proprio un po' la vicenda, chi erano queste ragazze, eccetera. Se non che poi è successo che nel 2019, appunto in questi mondiali già giustamente citati, tutto ad un tratto anche i mass media italiani si sono accorti che appunto che forse erano 85 anni che giocavano, ma insomma tutti avevamo fame improvvisamente nel giugno del 2019 di storie di calcio femminile. E appunto Federica, alla ricerca di questa storia, ha letto online i miei articoli che avevo messo a disposizione di tutti, e mi ha contattato, mi ha intervistato, ci siamo visti un paio di volte, poi ho scritto un articolo che si trova ancora in rete per raccontare questa storia. E poi molto semplicemente è successo che appunto la prima volta ci siamo trovati in un bar
Va bene, poi esatto, è uscito il libro, poi, allora esatto. ti chiedo così anche per ingolosire chi ci sta ascoltando, se velocemente ci tratteggi questa storia, chi erano queste ragazze?
Allora, per tutto, appunto, tu prima hai detto che ai tempi di Rita Pavone era una cosa forse di estrema sinistra. Ecco, diciamo che se torniamo indietro nel 33, invece è una cosa abbastanza normale nella Milano, appunto, del consenso del regime fascista, per le ragazze di Milano andare invece allo stadio, o meglio agli stadi, visto che
andavano all'arena.
Esatto, visto che le interiste andavano, o meglio quelle che ti fanno l'Ambrosiana in Inter, andavano all'arena, le milaniste invece andavano già a San Siro, ancora ad un anello. E appunto c'era un po' questo fenomeno poco conosciuto del tifo femminile che si stava diffondendo in quell'epoca, per cui oramai gruppi di amiche, possiamo dire, andavano a vedere Meazza e tutti i campioni, e qui a Milano essenzialmente ad un gruppo di queste amiche nasce l'idea di fare una squadra, ecco, cioè di entrare in campo loro, no? E niente, per cui hanno questa idea, anche perché in quegli anni appunto il regime stesso, non certo per l'emancipazione della donna, ma per i noti motivi eugenetici di forgiare il corpo delle future madri dell'impero, stava diffondendo lo sport nelle scuole, alle bambine, fra le bambine e fra le ragazze. E quindi appunto loro, diciamo che unendo la passione con questa un po' sportivizzazione al femminile del regime, gli viene un po' l'idea di buttarsi, e non solo di buttarsi, ma anche di farlo, ecco, questa cosa mi sembra interessante, alla luce del sole, no? Tanto che appunto fondano una squadra, iniziano a mettere degli annunci sui giornali per cercare altre calciatrici, perché ovviamente
si gioca in 11,
qui minimo 22 bisogna essere, ed è la cosa anche un po' incredibile che riescono anche a ottenere da un gerarca, che è Leandro Arpinati, l'autorizzazione. E per qualche mese giocano, la cosa interessante è che poi Federica racconta molto bene nella prima parte del libro, che come hai detto è un romanzo, all'inizio incontrano molto i pregiudizi, anche gli sfottò, diremmo oggi, della stampa dell'epoca, che ovviamente, come dire, è infastidita infastidita da queste ragazze che entrano, diciamo, in questo campo che fino a questo momento era stato esclusivamente maschile. La cosa interessante è vedere che cosa, che è una storia sì di coraggio, ma soprattutto una storia di intelligenza, perché secondo me nel romanzo Federica è uscita molto bene a dare, a far capire come queste ragazze giocassero all'attacco, no? Per cui che non aspettassero che queste critiche piovessero, ma in qualche modo erano sempre pronte a ribattere. E secondo me questo era molto collegato all'esperienza del curato di partenza, che loro erano abituate, diciamo noi oggi, ad andare in curva, erano i settori popolari, lo mettono nelle curve, ma quindi a entrare in un campo maschile e quindi a ribattere non timidamente a chi diceva questo non è il vostro posto, no? Ecco, per cui secondo me è così interessante che anche per il lettore che non sia molto interessato magari allo sport, è un esempio storico interessante di, appunto, donne che sono pioniere in un campo fino a quel momento puramente maschile.
Ma il Duce che sport voleva per le donne? Il ping pong?
No, diciamo così, la cosa interessante è che in quegli anni, oltre agli sport che erano già tradizionali, come il tennis, ad esempio, il pattinaggio sia su ghiaccio, eccetera, si stavano diffondendo l'atletica e si stava diffondendo anche il basket. E che qui è interessante, perché poi è una cosa che i lettori trovano nel libro. Questo perché? Perché è vero che, appunto, il regime voleva che lo sport servisse per forgiare i corpi delle bambine e delle ragazze, ma in contemporanea, a metà, appunto, negli anni 30, inizia un'altra storia, cioè il fatto che a causa delle competizioni internazionali come le Olimpiadi, e poi soprattutto cui si stanno avvicinando le Olimpiadi che tutti conosciamo, quelle del 36, e il problema è che l'Italia fascista voleva le medaglie internazionali, e dal momento che nel 32 noi non eravamo andati con le donne alle Olimpiadi di Los Angeles, per il 36 Starace, che nel frattempo era diventato il segretario del partito fascista, voleva che l'Italia nel medaglier si facesse valere. Allora, da questo punto di vista, e questa è
allora,
in qualche modo, ecco, anche le calciatrici finiscono dentro questa altra storia di medaglia.
Benissimo, e qua ovviamente invitiamo a andare a leggere sul libro poi tutto il dettaglio. Hai accennato ai pregiudizi e a una serie di luoghi comuni, chiedo a Giorgia, ma lo chiedo anche a Joe, a Naomi. Beh, su questo ce n'è una serie infinita. Io per esempio sono rimasto male del fatto che una testata che mi piace molto, e il sabato faccio la rassegna stampa Radio Popolare, la faccio anche domattina, ed è il Foglio Sportivo, che è un allegato al Foglio che tratta lo sport in una maniera piacevole. C'era una volta un articolo assolutamente insopportabile sui portieri nel calcio femminile, sulla faccenda che non si possono vedere i portieri, allora, era una cosa che proprio era quasi difficile da leggere. Su questa cosa dei pregiudizi come si può, e per esempio come rispondi nel sì.
Beh, a proposito delle portiere nel calcio femminile, io le chiamo sempre il femminile fino a prova contraria. La prova contraria è che loro stesse dicono portiere al maschile. Ho intervistato la portiera della Roma proprio per parlare di questi pregiudizi, perché chiaramente questo è uno dei pregiudizi più diffusi nel calcio femminile, cioè che le portiere non saltano, non arrivano all'incrocio dei pali, sbagliano il tempo di uscita, eccetera eccetera. Allora ho voluto parlare con una persona che mi desse informazioni di prima mano, mi sembrava dal punto di vista metodologico la cosa più sensata da farsi, e lei mi ha detto che il problema di fatto è che quando quelle che sono le portiere che oggi giocano in Serie A hanno cominciato a giocare, non avevano dei preparatori atletici specifici per il loro ruolo, e che quindi tutto quello che hanno imparato l'hanno imparato quantomeno nei primi anni in maniera del tutto istintuale. E quindi o c'eri un po' portata, c'è sempre anche questa narrazione un po' del fatto che la portiera stava da un'altra parte, a un certo punto l'altra si è fatta male ed è finita in porta e l'allenatore si è accorto che era portata per questa cosa qua. C'è spesso questa narrazione, pare che nessuno voglia fare questo ruolo.
Sì, beh, ma anche nella squadra dell'oratorio era così. Solo più scarso veniva messo in porta.
Esatto. Anch'io facevo sempre la portiera, infatti, perché ero una giocatrice di pallacanestro, quindi conosco questo tabù rispetto a questo ruolo. Però lei diceva che principalmente la motivazione è questa, cioè che per i primi 15 anni della tua vita quello che fai lo fai imparando in maniera istintuale. Poi, se vai a finire in una squadra come il Brescia, 10 anni fa, magari cominci ad avere o la portiera più grande, più esperta, o una preparatrice atletica, e quindi cominci un pochino a capire. Però sei comunque in ritardo rispetto a quelle che sono le portiere del Nord Europa, che magari hanno un preparatore atletico già da diversi anni.
Ricordiamo, per chi ci sta ascoltando a casa e non è un addetto ai sacri riti del calcio, le squadre di calcio hanno l'allenatore, però hanno poi degli persone specifiche per i portieri, che ovviamente, facendo un mestiere diverso, richiedono di allenamenti completamente diversi. In parte lo fanno con gli altri, ma molto fanno anche separato, e tu ricordavi appunto che questa differenza all'inizio non c'era. E cui... Ma Gio, tu in porta chi hai messo?
Esatto, invece volevo raccontare nel mio caso, che non è a livello dilettantistico. Nel caso mio io dico che il portiere, perché per me è sempre il portiere, non la portiera, perché la portiera è la portiera, è la custode, è la portiera di una macchina.
Beh, anche tu sei mister.
Io sono il mister, sono Mister Joe, e la sorpresa bella è quando arrivano e dicono: ah, ma sei una donna? E dico: sì, sono una donna. Perché non c'è la mister. Chi è la mister? È il mister. E quindi la cosa bella, io dico sempre anche alle ragazze, dico: il portiere è come in una band il bassista, che non si trova mai. E come dicevi prima tu, all'oratorio tutti: io ultimo in porta, io ultimo, nessuno ci vuole stare. E quindi è un ruolo che è difficilissimo da trovare. Finalmente, con Bimbe nel pallone, che è la mia scuola calcio Nolo, abbiamo trovato finalmente una grandissima portiera o portiere, ed è fenomenale, perché poi c'ha 12 anni e la faccio giocare sia con le mamme adulte che con le ragazzine.
Ah, e anche la squadra delle mamme? Esatto. Beh, questa poi ce la racconti. Io chiedo a Nick in regia di mandare il secondo brano che abbiamo preparato e di attivare il collegamento telefonico che dobbiamo fare. Canzone di Bob Marley, che è l'inno che tutte le domeniche cantano i tifosi dell'Ajax allo stadio, e dopo quello del Liverpool probabilmente è uno dei più bei cori che si possano sentire negli stadi. Il link, quando si pensa all'Ajax in Italia, una squadra che fa un po' il mestiere dell'Ajax, che è quello di far crescere dei giovani e puntare molto sui giovani, come sanno tutti quelli che si occupano di calcio, è il Sassuolo. Noi siamo collegati telefonicamente con Isotta Nocchi, che salutiamo. Isotta, benvenuta a prescindere. Ora attiviamo il collegamento, deve essere caduta la linea. Intanto che Nicolò la richiama, io ricordo Isotta, ha 25 anni, ai calciatori si può dire perché come nelle figurine, per cui attaccante numero 25 sulla maglia, scacchista nel senso che ha un hobby che poi magari ce lo facciamo raccontare da lei magari nelle serate nervose prima di una partita.
Ciao a tutti.
Eccoti, ciao Isotta, benvenuta.
Ciao, grazie dell'invito, è un piacere essere qua.
Come stai? Perché sappiamo che come capita a chi fa il tuo mestiere, a volte i legamenti fanno qualche scherzo.
Purtroppo ho rotto il crociato lunedì scorso in campionato contro il Parma, la seconda giornata di campionato, e dopo 8 minuti ho fatto un contrasto e purtroppo ho rotto il legamento crociato del ginocchio, quindi 2 giorni fa mi sono operata subito e adesso sono in fase di recupero, diciamo. Sarà un po' lunga, ma...
Va bene, allora innanzitutto tanti auguri per la ripresa. Abbiamo ricordato appunto che giochi nel Sassuolo, anche se tu non proprio come il papà di Isotta che ha cambiato quante squadre? Scusa, il papà di Naomi quante squadre? 15 squadre. Tu non 15, però anche tu...
Cinque.
Hai girato un po' tutto quello che c'era da girare in Toscana, se non sbaglio.
Sì.
La Fiorentina, ma anche un'altra squadra di Firenze, e poi l'Empoli.
L'Empoli, sì. Poi sono stata a Napoli, che è stato meraviglioso abitare lì, proprio come città, come ambiente, come anche vivono il calcio i napoletani, è stato stupendo. Poi quest'anno sono andata a Sassuolo.
Al Sassuolo. Senti, come sei finita a fare la calciatrice? È stato un colpo di fulmine lungo la strada per Damasco o non so io, per Varigotti, no. E ti è venuto un fulmine oppure una passione che hai coltivato?
No, fin da piccolina io alle elementari giocavo con i maschietti a calcio, proprio giocavo con loro, non mi interessava niente, anzi c'era qualche ragazzino che era un po' dubbioso perché diceva no, la ragazzina non la voglio in squadra, e invece a me questa cosa mi caricava e anzi volevo dimostrare ancora di più che potevo essere all'altezza, e quindi è nato questo amore per il calcio e è continuato fin da per sempre e continua ad essere così.
Senti, l'anno scorso sei stata una delle protagoniste della salvezza del Napoli, no? Se non ho segnato male, non vorrei fare la stessa figura della Sampdoria di prima, hai fatto una doppietta in una delle partite determinanti, giusto?
Sì, era l'anno prima, perché l'anno scorso era Empoli, però sì, a Napoli abbiamo fatto un mezzo miracolo, perché per la prima parte di stagione, la prima metà del campionato, eravamo ultime a un punto, e invece la seconda parte di campionato siamo riusciti a fare 13 punti, siamo arrivate terz'ultime e ne retrocedevano 2, quindi ci siamo salvate all'ultima di campionato e è andata bene, diciamo. Un bel miracolo napoletano è successo.
A parte che se qualcuno vuol fare delle domande a Isotta, ovviamente tutti coloro che hanno i microfoni possono intervenire. Volevo chiederti, il passaggio dalla situazione dilettantistica o semiprofessionista al professionismo, come adesso per il calcio femminile, ovviamente è stata una tappa importante, ma volevo sentire da te... Quanto sì. Appunto questo passaggio è stato determinante?
Allora, io gioco in Serie A da 8 anni, perché ho esordito quando ne avevo 16 con il Firenze, che era la società che comunque era a Firenze, prima della Fiorentina. Quindi io mi sono vissuta anno per anno i vari passaggi, i vari cambiamenti che sono avvenuti. E ogni anno è cambiato tanto, nel senso che tutti gli anni arrivavano e sono arrivate società professionistiche nel campionato e che hanno portato tanta professionalità, ma anche tanti professionisti competenti come allenatori, come preparatori atletici, come anche figure da un punto di vista medico più più all'altezza, comunque che ci hanno saputo aiutare di più. Quindi il movimento è anche si è alzato di livello anche grazie a queste persone più professionali, più pronte da questo punto di vista, ecco. Quindi c'è stato proprio questo forte cambiamento anche da un punto di vista degli ambienti, quindi dei campi sportivi, delle società sportive più pronte, più preparate, con più disponibilità. Quindi c'è stato tanto questo cambiamento.
Qua nel nostro auditorium c'è tra il pubblico Victoria, che è una delle ragazze della squadra allenata da Giovanna, che ha un microfono e che voleva farti una domanda. Sì, sì, vai, vai. Okay,
perfetto, ciao, esatto, sono Victoria.
Ciao.
Una domanda più che altro, perché noi abbiamo la stessa età. Io ho avuto la stessa esperienza quando ero bambina alle elementari, giocavo con i maschietti e mi dicevano sempre: sei una donna, cioè sono una bambina, non puoi giocare con noi. E poi alla fine comunque li ho conquistati sul campo. Però ho avuto invece fuori dal campo diverse difficoltà che mi hanno portato poi a non continuare a giocare, e mi domando sempre cosa sarebbe successo, no? Se invece fosse stata un pochino più determinata nel gioco. E volevo chiederti se tu avessi qualcosa da dire a, spero, le bambine che magari ci ascoltano oggi a Radio Popolare, per ispirarle invece a continuare questo sogno, quindi a continuare a stare in campo, non importa quello che gli viene detto.
Beh, io ho avuto, tra virgolette, la fortuna di avere una famiglia che mi ha incentivata in questo percorso, anzi mi ha incoraggiata, mi ha portato proprio mia madre a giocare a calcio, a cercare proprio la squadra femminile, quindi neanche mi ha portato con i maschi, mi ha subito portato nella squadra delle calciatrici femmine. Quindi io sono stata fin da subito portata in questo ambiente del calcio femminile. Quindi magari io, perché molte bambine vengono portate nelle squadre maschili da piccoline perché non ci sono squadre femminili, quindi io quell'esperienza non l'ho avuta. Però alle bambine che hanno questa passione gli vorrei dire che devono coltivarla e devono portare avanti i propri sogni e le proprie passioni, perché comunque sono quelle che poi ti fanno sentire bene, che ti fanno vivere la vita a pieno, sono quelle che ti danno la felicità di tutti i giorni. E quindi gli direi questo, ecco.
Volevo chiudere con una battuta. Leggevo su Football, che è un magazine del calcio femminile, una notizia che riguardava una calciatrice, tra l'altro decisamente quotata, come Aminata Diallo, che è un'ex giocatrice del Paris Saint-Germain, che ha avuto uno screzio con una
compagna.
Esatto, e addirittura siccome ha avuto anche degli strascichi da un punto di vista penale, la polizia, come si chiama, quella postale, quella che va a ravanare sul tuo PC, hanno visionato che addirittura, se le ricerche che si fanno, lei aveva cercato la frase "come spezzare una rotula", che neanche, adesso dico Bonucci, ma così in buona fede, si è mai spinto a tanto. Quindi non è che il calcio femminile sia uno sport per signorine.
No, assolutamente no, però voglio dire, ora...
Era una battuta, eh?
Sì, sì.
Facciamo la gara dei luoghi comuni e mi ci sono caduto anch'io.
Sì, no, sai, queste battute che le donne sono un po' vendicative, che, cioè, sono battutacce, diciamo. Le persone un po' pazze ci sono da tutte le parti e sfortunatamente si possono incontrare in varie situazioni. E poi non si sa esattamente come è andata questa situazione con le calciatrici, perché poi è stata smentita pure che lei aveva ingaggiato delle persone a far picchiare la sua concorrente in campo, non si sa esattamente come è andata la situazione. Però di persone pazze ce ne sono in tutti i posti, quindi l'importante è non averci a che fare, cercare di non averci a che fare il meno possibile.
Ascolta, noi ti ringraziamo e accennavo prima in sede di presentazione a un tuo hobby che non so se lo pratichi prima delle partite per scaricare la tensione, che è quello degli scacchi, ma hai anche una scacchiera particolare che ti sei costruita tu?
Sì, a Napoli noi abitavamo sul mare, perché abitavamo a Pozzuoli, esattamente a Licola, dove c'è la spiaggia lì sul Luprino, il lago di Luprino. E quindi il mare l'inverno porta tutti i rifiuti, tutta la roba che il mare comunque butta sulla spiaggia. E allora con questa, la mia coinquilina Livia Capparelli, che adesso è andata a Londra a studiare, ha mollato il calcio, e abbiamo costruito questa scacchiera con i rifiuti della spiaggia, quindi abbiamo intagliato il legno, abbiamo fatto tutti i pezzi della scacchiera insieme e ci abbiamo giocato tutto l'anno. Comunque sia una passione extracalcistica che ho, gli scacchi.
Isotta, grazie mille e ancora auguri per tornare presto sui campi di calcio.
Grazie mille della chiamata, è stato un piacere.
Ciao, grazie.
Ciao.
Canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola.
Io ho una passione, ho un centinaio di dischi circa legati al calcio, tra quelli editi dai cori delle curve a quelle che invece hanno qualche canzone dedicata al calcio. Bisogna proprio fare degli sforzi incredibili per trovare una voce femminile. Ho trovato tre canzoni scritte da tre donne dedicate a George Best, ma sai, George Best era George Best e quindi era facile. Una dedicata a Cantona, cantata da una... Poi ho dovuto andare indietro a pescare questa Gianna Nannini dei mondiali che furono. E allora, Giorgia, non è che mi puoi aiutare, non è che conosci... a darmi una mano,
no,
per implementare qualcuno che...
Io non conosco, cioè non mi ricordo sinceramente cantanti il nome, però c'è un libro bellissimo che raccoglie tutti i dischi, o almeno una gran parte di dischi calcistici, si chiama Disco Football, è un tedesco che...
Sì, ce l'ho, però anche lì non ce n'è di
c'è una canzone di Pelé insieme a una cantante brasiliana, che però non mi ricordo come si chiama.
Va bene, allora lo recuperiamo, grazie della dritta. Giorgia, abbiamo detto che nel tuo libro ci sono, tu ci hai raccontato la genesi, poi nel dettaglio ci sono la storia di quattro ragazze, giusto? Se magari così come abbiamo sentito un po' per sommi capi, anche come dicevo prima per ingolosire chi ci sta ascoltando, se puoi... Scegliene una delle quattro.
Beh sì, forse stasera quella più indicata è Khalida Popal, visto che parliamo di calcio. Khalida Popal è la prima capitana della squadra afghana di calcio. E questo è chiaramente un argomento molto importante, molto attuale anche da un punto di vista, come dire, di cultura, di società, perché comunque dopo quello che è successo l'anno scorso uno dei grandi problemi è stato anche come aiutare le ragazze di questa nazionale a lasciare Kabul. Khalida Popal, che è l'ex capitana, aveva già lasciato l'Afghanistan diversi anni fa, è andata a vivere in Danimarca ed è stata lei che nel corso di questi anni ha un pochino tenuto anche le fila per fare in modo che la squadra potesse allenarsi. È una storia molto complicata, perché al di là del fatto che i punteggi di questa squadra di calcio parlano sempre di sconfitte terribili, 20-0, 13-0, che sono, diciamo così, la cartina al tornasole di una qualità calcistica forse non altissima, però quello che cerco di raccontare anch'io all'interno di quello che è il capitolo dedicato a questa squadra è che questa squadra, queste ragazze hanno impiegato talmente tante energie dispiegate su più livelli a raggiungere il campo da calcio che sembra quasi, come dire, già un lieto fine il fatto che riescano proprio a giocare per 90 minuti. Quindi esattamente come si diceva prima per le portiere, quando non hai il tempo di concentrarti su uno sport o la serenità per farlo, ma devi combattere fisicamente per stare all'interno di un campo da gioco, forse è quasi scontato, quasi ovvio che poi i risultati sportivi tardino ad arrivare. E questa squadra chiaramente non ha avuto neanche il tempo di completare questo sviluppo, perché se oggi si va a cercare il titolo della squadra afghana femminile su Google, su Wikipedia, la squadra è descritta come quella che era la squadra di calcio nazionale afghana femminile. Questa squadra non esiste più, quindi è una, diciamo così, una storia interessante da tanti punti di vista, ecco.
Siamo in chiusura, volevo chiedere a Stefania Carini, 15 anni, sì, più o meno direi che il crinale potrebbe essere questo, circa 15 anni fa la letteratura relativa allo sport, ma vale anche per Marco il nostro, questa domanda legata allo sport era molto carente in Italia, bisognava rivolgersi al mercato anglosassone a trovare delle traduzioni, erano veramente pochi. Poi c'è stato improvvisamente una sorta di boom, no? La situazione si è stabilizzata dal vostro punto di vista, che analisi fate su questo aspetto?
Guarda, secondo me sicuramente forse quello che sempre di più c'è è un'apertura anche per un racconto, c'è sempre stato il racconto per ragazzi e ragazze evidentemente, però c'è anche il tentativo secondo me di aprirlo progressivamente ad ambiti sempre differenti e capire che lo sport, che insomma quante volte a livello giornalistico lo chiamiamo grande metafora, ma lo è anche a livello narrativo vero e proprio, quindi perché no farne dei libri, dei romanzi, secondo me questo aiuta. Poi ti dico, a livello personale, io come giornalista mi sono sempre occupata molto di cinema e televisione angloamericana e quindi ho tutta quella, come dire, background di narrazione teen, di narrazione seriale che mi ha aiutato nella scrittura del libro, perché la parte narrativa è un po' il mio primo romanzo, tra virgolette, sempre romanzo, insomma. E secondo me anche progressivamente scoprire quanto il racconto adolescenziale, preadolescenziale, con quelle formule anche che ci arrivano dall'estero, è importante anche in Italia. Insomma, sono uscite anche adesso delle serie importanti, Prisma, Scam, in Italia. Secondo me tutto questo, abbinato poi a nuove e a riscoperte di cose che ci sono già, appunto lo sport, insomma, crea una scintilla interessante.
Sì, per quanto riguarda, avendo io peraltro letto e recensito anche gli altri due libri di cui parliamo stasera, dico che è l'interesse che fa il pubblico c'è anche su questo tema, proprio anche del calcio femminile, che sicuramente non c'era tanto tempo fa. Devo dire che quando ho iniziato la mia ricerca io stesso facevo fatica a dare a queste mie alunne qualcosa da leggere, perché praticamente non c'era quasi niente sulla storia del calcio femminile. Dico che grazie a questo interesse del pubblico negli ultimi anni ci sono stati tanti titoli, ma di esso soprattutto con una grande differenziazione, nel senso che appunto mi piace appunto che il romanzo appunto più per un pubblico giovanile sulla storia di Mr. Joe è appunto è un romanzo anche affatto scontato, ecco, non è il casco romanzo per ragazzine scritto con quattro ideali, diamoglielo in pasto e speriamo che facciano delle brave ragazze, ecco, diciamo così. Affronta anche tanti temi che da educatore, da professore di scuole medico sono anche molto importanti e sono trattati in maniera molto seria e sentita. E anche nel caso del libro di Giorgia dico che mi ha molto colpito come, ma si capisce anche da quello che hai raccontato stasera, gli aspetti contraddittori, ecco, che non sia un libro scritto in maniera scontata, ma che scavi dentro, come abbiamo sentito anche nella discussione fra portiere e portiera, in tutti quegli i problemi, quei temi ancora aperti, ecco, per cui secondo me è un bel libro per pensare. Rispetto a quello che ho fatto io con Federica, dico che gli stessi miei colleghi storici dello sport mi invidiano spesso, perché dicono che bello che anche la casa editrice abbia osato fare un libro anfibio con prima un romanzo più divulgativo che tutti possono tranquillamente leggere, anche ragazzi delle scuole medie, e dall'altra parte un saggio storico, che quindi non ci sia solo un momento divulgativo o solo un momento scientifico, ma insieme. Per cui io direi questi tre libri sono anche il frutto del fatto che finalmente ci sono anche prodotti editoriali molto diversi, e così che i lettori possano accedere a chiavi molto diverse, ecco, soprattutto che ci diano un senso del complicato, del complesso, com'è questo mondo oggi.
Io vedo qua dal countdown che siamo sostanzialmente arrivati alla fine, c'erano ancora tante cose di cui parlare, mi ero anche fatto la corsa durante la canzone per andare a prendere il libro, perché volevo chiedere al centravanti del Sassuolo, tratto dal libro di Joe, come essere un buon attaccante, c'era la ricetta, per vedere se la concordava, ma non abbiamo tempo, torneremo a parlarne ancora. Volevo semplicemente chiudere con un consiglio per Joe, una calciatrice indiana di cui leggevo che era l'ira di Dio, Manisha Kalyan, c'era un passaggio un'intervista che hanno fatto al padre, un padre che è astrologo, agente immobiliare, ha venduto cosmetici prima che nel 2012 un incidente lo lasciasse mezzo paralizzato, il conto dell'ospedale da quasi 1 milione di rupie l'ha costretto a vendere i suoi terreni, e quindi quando la figlia gli ha chiesto che voleva fare la calciatrice, gli ha detto: l'ho lasciata libera di scegliere quello che voleva fare, dice seduto sul suo salotto. Quando mi ha detto che voleva giocare a calcio, le ho risposto che nel nostro villaggio non c'erano squadre di calcio femminile, e lei mi ha detto che avrebbe giocato da sola. Quindi con questo nome segnatelo, Manisha Kalyan, se ne parla un gran bene. Grazie a tutti i nostri ospiti, e torneremo ancora a parlare di calcio femminile, e io purtroppo vado ancora col vintage, perché non è, al di là di quello,
poco. E io vi aspetto tutti in campo.
Ah sì, no, al volo la squadra delle mamme.
Al volo alle squadre delle mamme. A SD Bimbe nel pallone, come dico io, prende dentro, prendiamo tutti dentro nella squadra, e prende dai 3 anni fino ai 99 anni, finché le gambe non mi reggono in piedi. E ho anche la squadra delle mamme, donne adulte, e quindi chiedo, invito tante donne,
per contattarti,
ragazze,
per contattare la società.
C'è il sito www.bimbenelpallone.it, sono sulla pagina di Facebook, Instagram, TikTok, tutte queste pagine qua, e vi aspetto in zona Nolo per provare a divertirvi, a giocare a calcio e anche berci qualcosa nella pausa.
Ecco, a me avevano insegnato prima della partita il VOV. Una volta si usava così, non so.
Io non lo bevo, ma va benissimo.
Provalo, funza.
Scusi lei,
chi c'è?
Dove va?
Perché?
Oh, bella mora, se non sbaglio lei ha visto l'Inter Milan con me, ma come fa lei a non ricordare? Noi eravamo in 100.000 allo stadio quel dì. Io dell'I, lei del mi,
Milan.
Oh bella mora, da una porta.